Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 19 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa ha una polmonite bilaterale, quanto emerge da un attacco torace di controllo alla quale Francesco è stato sottoposto ieri pomeriggio. Necessario ora un trattamento terapeutico più complesso. Zelensky rimanda il viaggio in Arabia Saudita dopo l'incontro a Riyadh tra Stati Uniti e Russia. Nessun negoziato senza Ucraina ed Europa, la risposta di Trump. Kiev non doveva iniziare la guerra. Hamas annuncia la liberazione di 6 ostaggi e la consegna dei corpi di altri 4 israeliani. Sono le 8:46 secondi, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Un attacco di controllo al torace alla quale il Papa, ricoverato al Policlinico Gemelli, è stato sottoposto ieri pomeriggio, ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale. Lo ha riferito ieri sera la sala stampa della Santa Sede, aggiungendo che ciò nonostante il pontefice, al quale sono giunti anche i disegni e le lettere dei bambini del reparto di oncologia pediatrica, è di umore buono. Il servizio di Tiziana Campisi.
Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche di Francesco continuano a presentare un quadro complesso, ha specificato in una nota la sala stampa vaticana. Insorta su bronchiextasie, cioè patologie croniche ai bronchi, e su bronchite asmatiforme, l'infezione polimicrobica che lo ha colpito e che ha richiesto una terapia cortisonica antibiotica rende pure complesso il trattamento terapeutico. Ieri pomeriggio l'equipe sanitaria vaticana e quella medica del Policlinico Gemelli hanno prescritto una TAC toracica che ha rilevato una polmonite bilaterale e per questo è stata iniziata un'ulteriore terapia farmacologica. Il Papa, di umore buono, nella mattina aveva ricevuto l'Eucaristia, poi nel corso della giornata ha alternato il riposo e la preghiera e si è dedicato alla lettura di testi, centinaia di messaggi di auguri per una buona guarigione che gli stanno giungendo, insieme ai disegni realizzati dai bambini ricoverati al reparto di oncologia pediatrica dello stesso Gemelli. Grato per la vicinanza dimostratagli, Francesco ha chiesto che si continui a pregare per lui.
Passiamo alla pagina internazionale. Il presidente ucraino Zelensky ha rimandato il viaggio in Arabia Saudita previsto per oggi dopo l'incontro nella capitale saudita Riyadh ad alti livelli tra Stati Uniti e Russia. Parlano dell'Ucraina, senza l'Ucraina, ha puntato il dito Zelensky. Immediata la risposta del presidente americano Trump. Sono stati al tavolo negoziale per 3 anni, non dovevano iniziare la guerra. Roberta Barbi.
La ritrovata vicinanza tra Stati Uniti e Russia, che si incontrano da soli per parlare della pace in Ucraina, non è piaciuta al presidente Zelensky, che dalla Turchia, dove ha incontrato il presidente Erdogan, rimanda la visita ufficiale in Arabia Saudita prevista per oggi, al 10 marzo prossimo. Nessuna trattativa sull'Ucraina senza l'Ucraina, senza Turchia e senza Europa. È questa la posizione di Kiev, che con la propria esclusione dai colloqui teme la rinuncia ai territori persi. Nessuna garanzia di sicurezza e l'allontanarsi della prospettiva di adesione alla NATO. La reazione di Zelensky, che è tornato dunque a Kiev per protestare con l'inviato USA Kellogg, non è piaciuta al presidente americano Trump, che si è detto molto deluso. L'Ucraina è stata al tavolo dei colloqui per 3 anni, ha dichiarato dalla sua residenza in Florida. Kiev non doveva iniziare la guerra. Il numero uno della Casa Bianca si è detto soddisfatto invece dei colloqui di Riyadh e ha ipotizzato di poter incontrare il presidente russo Putin già a fine mese.
E i paesi europei, malgrado le divisioni emerse al vertice di Parigi sull'eventuale invio di truppe, continuano ad esprimere un forte sostegno a Kiev. Il presidente francese Macron ha confermato che oggi terrà una nuova riunione sull'Ucraina con diversi paesi europei e non europei. Sulle posizioni del vecchio continente riguardo un eventuale negoziato di pace, Camilla Del Vecchio ha intervistato Vincenzo Cesareo, professore emerito di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano.
La riunione a Parigi è la conferma delle divisioni che ci sono tuttora tra i paesi dell'Unione Europea. È un indicatore di difficoltà interna che è decisamente negativa, soprattutto in un momento come questo, però si debba assolutamente continuare la strada per rinforzare l'Unione Europea. Bisogna con forza arrivare a certe soluzioni. Oggi come oggi questo non è facile.
L'Europa riuscirà ad avere un ruolo diplomatico e non solo militare nei negoziati di pace sull'Ucraina?
L'Europa dovrebbe averlo, non solo perché è nello stesso continente dell'Ucraina e quindi c'è un problema anche geografico per cui deve essere coinvolta, ma è coinvolta perché ha sempre scelto di sostenere l'Ucraina. Questo comporterebbe che venga coinvolta più direttamente in questa eventuale trattativa.
Andiamo in Medio Oriente. È previsto per domani, secondo quanto annunciato da Hamas, il rilascio di altri ostaggi israeliani e la consegna dei corpi di 4 sequestrati deceduti. Intanto il premier israeliano Netanyahu traccia la linea del dopo conflitto a Gaza, mentre l'esercito israeliano prosegue le azioni militari nella striscia. Paola Simonetti.
Altri 6 ostaggi israeliani dovrebbero domani tornare in salvo con il rilascio da parte di Hamas che, secondo quanto annunciato dallo stesso gruppo islamico, consegnerà anche i corpi di 4 persone sequestrate e decedute, fra cui la famiglia Bibas, diventata simbolo delle sofferenze israeliane nella guerra, madre e 2 figli di 2 e 5 anni, di cui però le autorità israeliane chiedono verifiche sull'identità. Il primo ministro israeliano Netanyahu intanto detta le sue condizioni per i prossimi negoziati a Doha sulla seconda fase dell'accordo di tregua, il disarmo di Hamas, la cessazione della presenza dell'organizzazione a Gaza e l'esclusione dell'autorità nazionale palestinese dalla gestione post bellica dell'area, dove purtroppo si continua a morire. L'esercito israeliano ha sparato a un palestinese uccidendolo. L'uomo, secondo le forze di difesa, stava avanzando verso le truppe nella parte meridionale della striscia, nonostante i colpi di avvertimento.
Restiamo in Medio Oriente. Da oggi fino a domenica 23 il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, sarà in Libano, dove visiterà e incoraggerà i progetti della chiesa locale delle organizzazioni umanitarie. Previsto un incontro con il Gran Mufti e con un gruppo di rifugiati siriani, oltre a un momento al porto devastato dall'esplosione del 2020. Sul senso di questa missione ascoltiamo il cardinale Cerny al microfono di Salvatore Cernuzio.
Sono felice di andarci e di testimoniare il lavoro compiuto della Chiesa locale, soprattutto dopo la guerra che ha costretto 1 milione di persone ad essere sfollate dal sud del paese.
È un programma ricco di incontri, di appuntamenti, quello del suo viaggio, ed è previsto anche un momento con un gruppo di profughi siriani, una rappresentanza del 1,5 milione che risiede sul suolo libanese. E cosa si aspetta da questo incontro?
È importante portare il messaggio del Santo Padre a questi profughi e anche importante fare un gesto di ringraziamento al popolo libanese che sopporta il peso più grande di qualsiasi paese nel mondo. C'è molto insicurezza, la maggioranza dei bambini nati nei campamenti non sono registrati, così sono vulnerabili al traffico umano e al lavoro infantile.
Non si attenua la guerra civile in Sudan. Le forze di supporto rapido, le milizie sudanesi in guerra contro l'esercito regolare, hanno ucciso oltre 200 persone in diversi attacchi condotti negli ultimi 3 giorni nei villaggi intorno alla città di Al-Gataina, nello stato meridionale del Nilo Bianco. Non è questo il primo episodio di massacri attribuiti alle milizie ribelli. La guerra scoppiata nell'aprile del 2023 ha causato più di 20.000 morti e 14 milioni di sfollati. Siamo in Africa. Con l'aumento dei livelli di violenza e di sfollamento nell'est della Repubblica Democratica del Congo, a pagare un prezzo altissimo sono i minori. Più di 6,5 milioni di persone sono attualmente sfuggite dalle loro case e oltre il 40% sono bambini. Sentiamo il servizio di Andrea De Angelis.
Dall'inizio dell'anno il conflitto armato ha costretto alla chiusura più di 2.500 scuole e spazi didattici nel Nord Kivu e nel Sud Kivu, compresi quelli nei campi di sfollamento. Con le scuole chiuse, danneggiate o distrutte o trasformate in rifugio, 800.000 bambini sono ora privati dell'istruzione, quasi il doppio rispetto a 2 mesi fa. È una situazione disperata per i piccoli, ha dichiarato ieri Jean-François Bass, rappresentante dell'UNICEF nella Repubblica Democratica del Congo. L'istruzione e i sistemi di supporto che fornisce è, ha aggiunto, ciò di cui i bambini hanno bisogno per mantenere un minimo della cosiddetta normalità. E se le scuole di Goma hanno riaperto una settimana fa, pochissimi erano gli alunni presenti, con i genitori che temevano che la situazione della sicurezza rimanesse troppo pericolosa. In tempi di crisi le scuole svolgono un ruolo cruciale nel mantenere la stabilità e nel fornire uno spazio sicuro che protegga i bambini dal potenziale reclutamento da parte di gruppi armati e dalla violenza sessuale.
Per questa edizione è tutto. Da Gustavo Messina in regia e da Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.